E torniamo ai microfoni di Radio Onda Rossa quando sono praticamente le 11.30 di questo mercoledì 11 dicembre, in diretta ovviamente sull'87.9 della modulazione di frequenza per la città di Roma, sul www.ondarossa.info per il mondo intero, compresa ovviamente Firenze, no? Si resta in Toscana per parlare non solo dell'esplosione del deposito Eni a Calenzano, che ha provocato 5 morti e 26 feriti, l'ennesima strage quasi, non ti dico pianificata, ma voluta per i lavoratori e le lavoratrici. In questo caso noi abbiamo un'altra comunicazione telefonica, dall'altra parte c'è una compagna di Next Emerson Firenze, per parlare non tanto di questa vicenda in particolare, ma anche, ma soprattutto, di una situazione generale che si sta vivendo in Toscana, come parlavamo con Alessandro poco fa. Prima di tutto salutiamo alla compagna per sapere, per confermare che ci sia dall'altra parte della linea. Compagna, buongiorno, ci sei, vero?
Ciao, buongiorno, sì, ci sono.
Perfetto. Allora, volevo partire da un comunicato che voi avete fatto conoscere, appunto, un po' denunciando non solo la situazione che si è venuta a conoscere a partire dall'esplosione del deposito Eni a Calenzano, ma una situazione che in realtà si retrotrae anni, no? E che va a contrastare un po' questa idea che prova a vendere la regione toscana e l'Italia in generale di questa bellissima regione, ma con tante problematiche, no? Una regione che non è solo l'arte, le tenute in campagna, e il vino che si produce, il Chianti, eccetera, eccetera, ma significa anche tanto disagio, tante colate di cemento, tanto inquinamento, tanti problemi per le popolazioni che vivono attorno, per esempio, a queste aree che si sono sviluppate così, a, come dire, non direi a zoticane, ma a interessi di alcuni che ci guadagnano su questo. Partiamo un po' di questo comunicato, di queste parole che voi avete scritto, avete comunicato, per appunto spiegare qual è la realtà, almeno in questo aspetto, della Toscana.
Sì, tra vabbè, molte cose l'ha già dette anche Alessandro nel collegamento che avete fatto prima, spiegava già molto bene anche le lotte che ci sono da veramente tanti anni in quella parte di territorio fiorentino, a partire dalle lotte contro l'inceneritore, ma anche contro le altre nocività che esistono e a cui altre se ne volevano aggiungere, sempre nella stessa piana fiorentina. E quindi già insomma un po' ne avete parlato. Noi diciamo che ieri abbiamo, ovviamente ieri l'altro, tra l'altro il Next Emerson sta in quella zona, in quella parte di Firenze, e come tantissime persone a Firenze ci siamo, abbiamo sentito il boato, ci sono tremate le case e molte di noi lavorano lì accanto all'area del deposito dell'Eni, molte di noi ci vivono, quindi è una cosa che ci siamo vissute piuttosto a strapelle, alcuni di noi appunto lavoravano lì e quindi si sono viste spaccare i vetri, gli sono arrivati i vetri addosso, gli si è scoperto il tetto del capannone dove lavoravano, insomma. È una questione che non ne parliamo perché così è per letteratura, ma perché effettivamente ce la sentiamo molto nostra. E c'è salita un certo grado di rabbia, perché non è la prima volta che finiamo sulle cronache nazionali per dei disastri. Cioè, è passato appena ora un anno dall'alluvione di Campi Bisenzio e di tutta la piana fiorentina, che è stato un disastro enorme, di cui si è parlato sui giornali nazionali per circa una settimana, ma il fango è rimasto molto di più. E quell'alluvione, come sappiamo perfettamente, non è un'alluvione, appunto, una calamità naturale così, ma è ovviamente il frutto di delle scelte molto precise, economiche, e che hanno portato a una saturazione del terreno, hanno portato a un consumo di suolo devastante, a intombare canali, a costruire su bacini di espansione, e quindi hanno fatto in modo che poi ovviamente un fenomeno sicuramente un po' importante come quello meteorologico che c'è stato nel novembre dell'anno scorso, però poteva essere in qualche modo gestito come tante altre volte è stato, e non era possibile, si è trasformato in un disastro proprio per questa antropizzazione e urbanizzazione devastante che ormai si trascina da decenni. E quindi diciamo che insomma, ieri ci è venuto di scrivere di getto questa cosa, perché eravamo un po' sull'orlo del basta, ecco. E quindi abbiamo iniziato a mettere anche un po' i puntini sulle i e cercare di unire le varie questioni, perché ci sembrava che il discorso uscisse su due fronti: uno sulla questione della sicurezza sul lavoro, che ovviamente è un tema fondamentale e è anche il nodo della questione. Sull'altro fronte se ne parlava in termini di sicurezza dell'impianto, anche questo è una questione molto importante, molto centrale, ma l'elefante nella stanza ci sembrava un po' il fatto che questa cosa non avviene mai in quartieri pacifici e tranquilli come i quartieri dei ricchi, non avviene nel centro storico, che invece deve essere la vetrina di Firenze, deve essere la bomboniera, deve essere perfettamente a misura di turista, e quindi bisogna esportare questa idea di una Firenze asettica e appunto bellissima, e come se non ci fossero elementi estranei, i corpi estranei che poi sono alla fine gli abitanti e le abitanti. E quindi in realtà ci piaceva far capire che queste cose avvengono in un territorio che poi è quello dove stanno le persone, dove sono state relegate anche negli anni gli abitanti e gli abitanti di Firenze, perché non è un caso che quella zona adesso sia strapopolata e che lì si concentri una parte molto grossa delle persone che vivono a Firenze, perché ovviamente c'è stata una gentrificazione mostruosa, come ben sappiamo, non importa neanche che lo sottolineo troppo, è ovvio, sono state spinte via le persone, soprattutto i poveri, perché è chiaro che c'è un discorso di classe enorme, sono stati spinti sempre più ai margini della città, e le aree che già erano industriali, perché comunque quella piana è dagli anni al dopoguerra che di fatto è diventato un polo industriale, si è scelto di concentrare tutto lì, e sono state scelte che sono state fatte negli anni, confermate, reiterate, peggiorate. E tra l'altro commentavate già con Alessandro le ottime parole di Gianni, cioè fa ridere, perché al di là che lui veramente sarebbe una delle ultime persone a doversi pronunciare su questo, ma queste scelte purtroppo avvengono dagli anni 50, e negli anni 50, 60 e 70 a Firenze, nella piana fiorentina, c'erano anche il Partito Comunista era molto forte, cioè purtroppo sono state scelte trasversali e le responsabilità sono trasversali, altrimenti non sarebbe stato anche così difficile poi anche per noi e per tutti i movimenti di base far accettare il concetto che non si può saturare un territorio con il cemento e con le industrie in nome del progresso, in nome del lavoro e in nome di una crescita economica, perché i disastri saranno ecologici, umani, sociali e tutto quanto.
Certo, infatti dovremmo, penso, uscire, rifiutare questo ricatto che sembra condizione di lavoro e cassa, però è certo, condizioni dignitose per il lavoro e per la cassa, no, è sempre, questo si traduce in condizioni peggiori per le classi lavoratrici, cioè poi, come dicevi, questa crescita economica che nemmeno si traduce in, stipendi migliori, migliori condizioni di vita per la classe lavoratrice, perché chi paga sono le classi popolari, chi vivono le città, e poi si creano queste città, particolarmente Firenze in Toscana, come dicevi te, per venderla solo per il turismo.
Ma assolutamente, anche perché da un lato a Firenze, nei quartieri che prima erano popolari, perché i quartieri del centro storico fino agli anni 80 erano ancora piuttosto popolari, in quelli ovviamente non puoi vivere, è assolutamente proibitivo, come è ovvio. Ma anche quando poi vieni espulso verso la periferia, quella periferia ormai diventa talmente satura e talmente l'unico posto dove puoi andare a vivere, che anche lì si alzano i prezzi, anche lì la vita diventa sempre più invivibile. Tra l'altro periferie assolutamente scollegate dal resto della città, per cui una mobilità inesistente, cioè una mobilità pubblica inesistente, per cui sono territori saturati dalla mobilità privata, quindi pieni di macchine, e dove veramente, ora sembra una cosa marginale, però la qualità della vita veramente è pesante, perché oltre ad essere estremamente inquinate sono anche piene di traffico automobilistico, per cui la qualità della vita di chi ci vive è drammatica, nel senso che davvero sei tranquillamente, ti fai un'ora di coda tutti i giorni per andare per tornare a casa, e i prezzi dei terreni aumentano, e negli ultimi anni sono aumentati tantissimo, perché non si trovano più terreni, perché ormai il terreno edificabile è diventato un bene preziosissimo, perché non ce n'è più, quindi da territori che erano un po' spacciati come l'unico baluardo dove ancora si poteva andare a vivere, perché le case costavano poco, e tra l'altro erano ancora, assumevano fino a qualche decennio fa, avevano un carattere un po' di paese quasi, no? Per cui sì, magari c'avevi le industrie intorno, non erano così tante, ma poi comunque per il resto c'erano sostanzialmente un'alternanza di grandi campi, campagna e case, magari case basse, insomma era una vita anche un po' più decente. Adesso negli ultimi decenni, soprattutto devo dire un massiccio intervento è stato dagli anni 90 in poi, lì la qualità della vita è proprio disastrosamente crollata, perché i prezzi delle case aumentano tantissimo, per cui anche adesso andare a vivere in un territorio devastato comunque non ti costa neanche poco.
E infatti volevo tornare a un punto che abbiamo parlato anche con Alessandro, il fatto della sfacciatezza della classe politica, cioè gli imprenditori ovviamente sono gli imprenditori e faranno il loro in quanto a provare a risparmiare su tutto, come dicevamo, in detrimento della classe lavoratrice, ma i politici, che dovrebbero stare di mezzo per almeno creare le condizioni, hanno questa sfacciatezza, poi come il presidente della regione toscana Giani, di presentarsi e farsi, ripeto un'altra volta, no, a seconda delle sue parole, carico dei problemi delle persone, più che altro carico aveva detto lui appunto quello che le persone a partire d'ora che abitano quel posto stanno provando, ma si dovrebbe far carico delle responsabilità di questo. C'è una classe politica che ha permesso tutto ciò che hai raccontato durante gli anni, ed è una cosa, dico, che un punto che non ci può sfuggire, perché altrimenti non si dovrebbe o non si potrebbe arrivare a questo se non fosse, ripeto, per una classe politica di tutti i colori negli ultimi decenni, che sono stati in collusione con gli imprenditori.
Ma certo, ma per darvi un'idea, perché poi forse è anche difficile da fuori Firenze avere una percezione anche geografica, accanto al luogo, cioè veramente a pochissimi metri dal luogo, oltre ad esserci un centro commerciale enorme, voluto e anzi sponsorizzato come modo anche per portare le masse nella piana fiorentina se ce ne fosse bisogno, ma a pochi metri c'è la GKN. La GKN, sappiamo perfettamente la vicenda che le accompagna, che non è soltanto una vicenda strettamente sindacale, ma che comporta anche la volontà precisa politica regalare quell'area a un privato per farci sostanzialmente speculazione edilizia, si parla di alberghi, grandi alberghi, insomma è chiaro che tutta questa classe politica ha tranquillamente incoraggiato e anzi ha proprio sostenuto, facendone una bandiera, da una parte il regalo ai privati, perché tutte le aree pubbliche di Firenze, della provincia di Firenze, sono state svendute in un'operazione veramente massiccia negli ultimi decenni, e questo l'ha fatto il PD, è sugli occhi di tutte, insomma è abbastanza ovvio. E dall'altro lato si è dato veramente mano libera ai privati di poter costruire tutto quello che volevano, si sono stati sgravati gli oneri di urbanizzazione, gli sono stati fatti regali di tutti i tipi, sono stati pensati meccanismi di compensazione, di perequazione, per cui se anche gli abitanti riuscivano a strappare il no a una costruzione da qualche parte, gli veniva regalato che la potessero allora fare da un'altra parte. Quindi di base è una classe politica che se l'è rivendicato proprio alla grande il fatto di saturare di cemento ogni spazio della città. Sono fenomeni che tra l'altro ovviamente sappiamo perfettamente non riguardano solo Firenze, si stanno vedendo in tutta Italia, ma solo se ci vogliamo fermare all'Italia, comunque. Da noi, cioè, Gianni per primo è lo stesso che fino a due minuti fa e penso anche domani si rivendica e anzi vuole fortemente nuovi progetti di costruzione a Firenze, vuole fare un grattacielo enorme nel quartiere di Novoli che è lì accanto, che è sempre confinante con la piana fiorentina, si parla di un tunnel, di ripristinare, restaurare un tunnel sotterraneo sotto sotto l'Arno, nella bomboniera turistica, come, e proprio lui ne parla in questi termini, come ulteriore veicolo per portare i turisti a vedere anche una parte di città che altrimenti magari snobbavano, e poi non è manco vero perché è sempre piena di turisti. Cioè, è lui che va a fare queste operazioni, l'inceneritore che voleva costruire, il nuovo inceneritore che doveva essere costruito nella piana fiorentina, lui era uno dei più grandi sostenitori e non si è fatto soltanto grazie alle lotte popolari. Stessa cosa per l'allargamento della pista dell'aeroporto di Firenze, che è un'altra grande opera di cui parlavate anche prima, molto pesante, lui è sempre stato uno dei più grandi sostenitori. Cioè, è ovvio che queste sono parole completamente al vento, dette in un momento in cui è un attimo alle strette, ma purtroppo penso che alle strette ci starà ben poco, temo.
Compagna, io ti ringrazio la disponibilità, lascio i microfoni aperti come sempre, come di solito, per aggiungere ciò che consideri necessario, e altrimenti ti saluto e ripeto, ribadisco che i microfoni di Radio Onda Rossa saranno sempre aperti.
Ti ringrazio moltissimo e ringrazio tutti voi.
Allora, buona giornata a te e buona lotta, arrivederci.
Ciao.
A risentirci allora con la compagna con la quale abbiamo appena parlato. Stiamo parlando di una compagna di Next Emerson.